Benvenuto, benvenuti e grazie di essere in ascolto della seconda stagione di Don Chisciotte Podcast e di questo 19° episodio. E insieme ai miei luminosi compari all'esame l'esito finale della COP26 e della transizione energetica e ambientale, cosa è davvero successo, e i conti per le imprese della legge finanziaria e altre cose che riguardano la vita delle imprese che molti accusano di essere nervose. Però forse è meglio conoscere i dati e leggere bene che cosa i numeri ci dicono. Restate con noi. La voce chioccia di Don Chisciotte è quella di Oscar Giannino e insieme a lui le sue due stampelle di ragione, ragionevolezza e conoscenza. La prima è inutile che ridi, la prima è quella di Sancho Panza.
No, allora, che chiunque mi conosca sa che non sono ragionevole. Sono Renato Cifarelli, detto Sancho Panza, che vi ricorda che il nostro sito è donchisciottepodcast.it, lì trovate tutti i link per iscrivervi sulle piattaforme principali di podcast gratuitamente. Vi ricordo, basta dire segui Don Chisciotte e verrete avvisati di tutte le nuove puntate, e lì ci sono anche i link se volete fare delle donazioni, di cui vi ringraziamo naturalmente sempre e in anticipo.
Mentre invece, lì adesso nessuno può obiettarmi, il più bravo di tutti è quello che ci ancora a un'interpretazione dei dati scientifica, e anche per quello che fa, è il nostro scalpitante ruggidante.
Sì, faccio la stampella, ma essendo un quadrupede ce ne ho 4 di stampelle, non 2, caro Oscar.
Ma io di tante stampelle ho bisogno, di tante. Allora, molto semplice, ma in fondo non troppo, perché la materia è così complessa che ridurla alle cronache quotidiane di chi chiede di più, di chi chiede di meno, rischia di non aver fatto capire molto quello che è successo. La COP26 ha chiuso i suoi lavori, le sue 2 settimane di lavori, e adesso resta da capire se sono fondate le delusioni, se invece è il realismo che ha prevalso. Il realismo non significa la prospettiva più giusta, significa prendere atto della realtà della simmetria nel mondo e prendere atto del fatto che anche nei paesi avanzati, che soprattutto l'Europa ambiscono a fare molto di più degli altri, esiste una situazione complessa per governare la transizione in vista di quegli obiettivi di neutralità carbonica e di diminuzione accelerata delle emissioni del CO2. Facciamo un rapido giro e cominciamo da Carlo Alberto.
Oscar, hanno abbassato i target dal 2 gradi a 1,5 gradi, ma non hanno stabilito i mezzi per arrivarci, anzi hanno azzoppato la parte sul carbone. Insomma, lo sappiamo tutti che estrazione del carbone e la generazione di energia elettrica tramite centrale a carbone da sola vale come tutte le altre fonti di emissioni di gas serra del mondo. E siccome sul carbone Cina e India, ma non solo ovviamente, poi ci sono anche molti paesi diciamo occidentali, non hanno intenzione di fare molti passi indietro, anzi l'India ha intenzione di espandere la sua base a carbone, ma in un certo senso, anche senza dichiararlo, la sta facendo anche la Cina. Io devo dire che questa per me è una sostanziale sconfitta, per non dire mezzo autogol, dei paesi occidentali, perché hanno concesso a India e a Cina cose che non era giusto concedere in questo modo. E quindi si fanno carico di una quota di riduzione dei gas serra più che proporzionale, direi sproporzionata, con però, se volete, un elemento di novità, e cioè la demonizzazione del nucleare per la prima volta è uscita dall'agenda. E siccome ingegneristicamente e scientificamente tutti sanno, tutti gli esperti sanno che l'unica strada vera per ridurre le emissioni di gas serra è potenziare in maniera massiccia lo sviluppo e l'installazione delle nuove centrali nucleari leggere, piccole, portabili e decisamente più sicure, con un impatto ambientale che è una frazione di tutti i processi di riduzione che possiamo avere in mente, direi che se l'Occidente, in particolare qui dobbiamo far conto sui i colleghi francesi, hanno la lucidità per farlo immettere nella lista invece degli investimenti che dovranno essere messi a piano, beh, allora qualche speranza di salvare il pianeta, ma anche, come dire, gestire una transizione non suicida, ce l'abbiamo ancora. Direi però che il grosso è rimandato ancora agli anni prossimi, cioè vedo che l'Occidente sulla parte dei trasporti, parlo di automotive, ma parlo anche ovviamente per esempio della parte del trasporto marittimo. Io mi sono studiato un pochino i piani di transizione da qui al 2030 e tutto il trasporto marittimo, potete immaginare cosa vuol dire sostituire un motore a combustione interna per una nave di trasporto che deve fare settimane di viaggio e deve portare carichi pesanti. Cioè, è in questo momento le soluzioni elettriche semplicemente non sono neanche pensabili, diciamo, figuriamoci implementabili. Quindi c'è un Occidente che si è legato le mani con un impegno, per carità, onorevole e importante, ma senza aver specificato le modalità. Le modalità corrette sarebbero state quelle di dire: bene, piano di sostituzione massiccia della parte di produzione di energia elettrica. Ripeto, la produzione di energia elettrica è la prima fonte, lasciamo stare i consumi a valle, no? Ma lasciamo stare anche i trasporti e, se volete, l'automotive. Le prime fonti sono la produzione di energia elettrica, quindi il tipo di centrali che abbiamo, e il gas costituisce solo una fase di transizione, riduce del 10-20% il CO2, aumenta la dipendenza geopolitica, by the way, perché, come sapete, il gas ha anche, come dire, fonti di approvvigionamento politicamente molto sensibili. Ecco, quel passaggio lì andrebbe sicuramente meglio sviluppato. L'Occidente ha bisogno di sapere su che fonti energetiche contare. Ecco, l'Italia in questo senso fa la bella addormentata nel bosco, perché ovviamente il nucleare è ancora tabù qui dentro, la nostra dipendenza da gas e petrolio è nota a tutti e non abbiamo sinceramente un obiettivo di, non dico indipendenza energetica, ma anche di lucida transizione a un target compatibile, al di là delle dichiarazioni dei politici.
Quello che abbiamo non lo estraiamo neanche.
Esatto,
di gas,
no, il grande elefante della stanza, caro Oscar, è il nostro mercato immobiliare. Gli immobili residenziali e commerciali hanno una quota di emissioni di CO2, ma anche di PM e di NOx molto elevata. E noi abbiamo la base di, diciamo, di case, di immobili più vetusta d'Europa e meno performante in termini di efficientamento energetico. Sai molto bene che il super bonus al 110% è di fatto una droga mal distribuita, regressiva e del tutto inefficace rispetto all'obiettivo di avere una base immobiliare compatibile con gli obiettivi della riduzione dei gas serra. Direi che, insomma, non c'è da essere ottimisti. Questo paese l'Italia, a parte il bilancio dell'Occidente, questo paese esce senza un'idea chiara su come trasferire le proprie filiere produttive e il proprio patrimonio immobiliare in questa transizione. Io la vedo molto critica, caro Oscar, molto critica, perché quando fissi gli obiettivi ma non hai discusso sui mezzi, sei un irresponsabile tanto quanto i negazionisti, perché stai fondamentalmente dichiarando un'intenzione che non hai, ma soprattutto stai dichiarando di non avere idea di come mantenere fede a quell'impegno.
Renato.
Ma io sto maturando una mia idea che è quella che, se noi davvero vogliamo ridurre la CO2, che non dimentichiamoci che ognuno di noi è produttore di CO2, cioè la CO2 la facciamo anche respirando, tanto per intenderci, quindi non è che poi si possa andare ad emissioni zero, si può andare a emissioni zero fatte attraverso l'industria o il riscaldamento, cose di questo genere. No, io sto maturando la convinzione che, secondo me, le tecnologie che dovremmo ricercare saranno quelle per cercare di abbatterla una volta che l'abbiamo fatta, perché quello che si sta prospettando è, come diceva Carlo Alberto, io lo vedo dal punto di vista delle tecnologie, perché il mio mestiere è quello. Stiamo facendo un programma senza avere le tecnologie per farlo, nel senso che, appunto, ci sono alcune cose che oggi non riusciamo, cioè proprio tecnologicamente non riusciamo a sostituire, ad esempio, i motori a combustione in diverse situazioni. Quindi La mia impressione è che dobbiamo fare qualcosa, annunciamo che faremo qualcosa, arriveremo sotto alle date in cui ci sono le scadenze, diremo non c'è la tecnologia e magari facciamo un rinvio. Questa è la mia forte impressione. Dal punto di vista industriale mi sta preoccupando molto, perché naturalmente c'è un cambio completo di tecnologie da fare in un momento in cui ci sono grossi problemi di, diciamo, equilibri geopolitici internazionali, per cui non si capisce bene cosa succederà alla Cina, cosa succederà a Taiwan, eccetera. C'è un sistema da ripensare completamente, ad esempio tutti quelli che fanno i motori a combustione. L'abbiamo già detto nel podcast, non dimentichiamoci che Volkswagen per esempio ha detto che dovrà lasciare a casa 30.000 persone e quindi, cioè, secondo me stiamo aprendo troppi tavoli. La mia impressione dal punto di vista di chi fa il mio mestiere è che stiamo aprendo troppi tavoli, e quando ci sono troppi tavoli aperti la risposta non può che essere tutto fermo, vediamo cosa succede. E questo mi fa molta paura, perché noi abbiamo bisogno appunto un ciclo di investimenti pazzesco per cercare di cambiare le tecnologie, per cercare di andare avanti, ad esempio sulle batterie, e quindi non è possibile che le aziende, e questo si ricollega anche a quello di cui parleremo dopo, che le aziende non abbiano delle prospettive chiare, perché sennò si fermano.
Allora, io dico quattro cose semplici. È molto complicato dare commenti su documenti così complessi, e che hanno avuto all'interno della COP26 un numero di adesioni molto diversificate, per chi segue davvero, poi al di là del resoconti giornalistici, che non critico, sono purtroppo costretti a essere sommari, ad andare dietro alle proteste invece che al dettaglio della cosa. Prima osservazione: nella realtà dei fatti questa COP26 ha messo come mai in precedenza a confronto le opinioni diverse di 200 paesi. Questo è un fatto, non è mai avvenuto con questa crudezza, e per me è un contributo di realismo, nel senso che se vogliamo davvero avere una prospettiva globale bisogna tenere conto, apprezzare, far esprimere e arrendersi di fronte all'idea che la realtà del mondo è complessa ed è diversificata su un obiettivo come questo. Tanto è vero che, seconda osservazione, le novità vere sono quelle emerse non sull'attitudine dell'Europa che vuole accelerare, non sull'attitudine di Biden che è sulla stessa linea ma non con gli stessi obiettivi, ma sono venute dai paesi capofila di due grandi aggregazioni. Da una parte i 77 paesi più poveri, il cui capofila diplomatico nella trattativa è la Guinea, pertanto per dirne una, sui giornali non so quanto lo abbiate letto, perché lì la proposta, rilanciata con grande forza dal protagonista numero uno di questa COP26, in termini di realismo, voglio dire, cioè l'India di Modi, è stata quella di mettere sul tavolo il fatto: signori, ci dovete dare 1.000 miliardi ogni anno. Voi, paesi avanzati, se volete avere una governance complessiva e obiettivi realizzabili davvero come quelli che dichiarate, dovete arrendervi di fronte al fatto che dovete farvi carico dei costi che nei nostri casi non sono di transizione, sono di inizio proprio in molti casi, sono di oltre 1 miliardo di persone che non hanno accesso all'energia elettrica, eccetera, eccetera, cioè, qualunque siano le fonti da cui deriva l'energia elettrica. Allora, questo blocco ha messo sul tavolo con una forza inusitata il problema, e la COP26 in questo non ha avuto la forza dei paesi avanzati, quindi qui c'è una contraddizione dei paesi avanzati, che dicono, ma di fatto uno strumento proprio di finanziamento di una somma e di un trasferimento di questo tipo non lo hanno convenuto e non ce lo hanno in testa. Tanto è vero che sui giornali sono finite le dichiarazioni di un'alleanza di intermediari finanziari, fondi di investimento privati che dicono di essere pronti a farlo, ma questo tema, che è un tema reale, enorme, gigantesco, non possiamo far finta di ignorarlo, viene in realtà demandato per la posizione concreta dei paesi sviluppati alla prossima COP che si tiene in Egitto. Però questa mia seconda osservazione è un primo punto enormemente rilevante, perché altrimenti è inutile parlare di una prospettiva multipolare. Terza questione: i paesi che alla fine poi hanno imposto la modifica che più fa effetto, cioè non la uscita dal carbone, ma la riduzione delle fonti di fonti energetiche e di produzione di energia elettrica attraverso il carbone fossile, sono stati ancora una volta innanzitutto l'India, poi India, Cina, Sudafrica e Iran, e anche in questo caso, secondo me, difficile assumere un atteggiamento moralistico del tipo egoisti avvelenatori. C'è un gigantesco problema nel mondo, perché nella transizione, nell'esaurimento, nell'impoverimento di, diciamo, 3 trilioni di dollari negli ultimi 3 anni di investimenti sul fossile, in vista di questa transizione energetica, i paesi meno sviluppati hanno bisogno di più carbone e non di meno, e noi non possiamo far finta di ignorare questa faccenda, perché è quello che sta avvenendo in tutti quei paesi e anche in alcuni paesi avanzati, a dire la verità, perché anche la Germania è stata costretta a farlo, e questo è un altro enorme contributo di realismo. Quarta osservazione finale, andiamo invece al nostro campo, quello dei paesi avanzati. In quello dei paesi avanzati, qui il numero dei paesi che hanno firmato lo strumento scende drasticamente, si arriva a 39, ma è giusto così, perché riguarda i paesi più avanzati, non è una ricognizione del fatto che gli altri paesi se ne fottono, su due punti essenziali, cioè sulla data entro il quale attuare una riduzione essenziale degli investimenti sulle fonti fossili. Se uno va a vedere gli accordi raggiunti, sono accordi anche qui realistici. Voglio dire, lo strumento che dice entro pochi anni uscita dagli investimenti sul fossile riguarda l'uscita da investimenti sul fossile di qualunque tipo, e in particolare il gas e il metano, che siano fatti in presenza di una non riduzione delle emissioni di CO2. Non riduzione significa investimenti volti ad attuare la transizione, non ad annullare quelle fonti. Questa differenza è di estremo realismo. E per me è confortante, lo so che urto molti di quelli che ci ascoltano, però è confortante, perché significa, scusate, assumere una prospettiva realistica rispetto a come nei paesi avanzati oggi l'industria è organizzata, la produzione di energia elettrica è organizzata. Quindi la prospettiva è quella di un switch graduale ma energico degli investimenti su chi continua quelle fonti continuando con le stesse emissioni. Quindi, quarta osservazione, che i paesi avanzati abbraccino, almeno nei documenti che hanno sottoscritto, la prospettiva dell'investimento in tecnologie che servano all'abbattimento anche delle fonti fossili, per assumere una prospettiva poi di diminuzione fino a renderle sempre meno significative. Questo è realismo, non è il bla 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 di cui parla Greta, ma è l'unica via concreta per tentare di realizzare questi obiettivi, che poi si realizzino in questi tempi o più avanti si vedrà. Però la prospettiva di questo COP26, quello che è davvero accaduto, per me è stato un bagno di sana realtà, e io preferisco questo a continuare ad annunciare obiettivi che non fanno i conti con la complessità dei paesi poveri, del fatto che nel frattempo c'è gente che sfrutta più il carbone non meno, del fatto che per uscire dal fossile la prospettiva è medio-lunga, giusta, ma intanto servono le tecnologie per farlo senza abbandonarle da un giorno all'altro, anche perché sennò chiudiamo pezzi interi di industria e milioni di occupati. Ecco, questa cosa qui che i giornali, come capisco, faticano a descrivere, perché il realismo non piace per fare i titoli, e lo capisco, però per me è un contributo positivo, non è un contributo negativo. Il fatto che la Cina alla fine, e chiudo, sia stata costretta, per esempio, a un documento che quantitativamente non c'è scritto niente, il documento trattato da Kerry e anche dall'Italia, anche da Cingolani con la Cina, che sul carbone non prende impegni e sul resto è annacquato, però è un segnale che la Cina non si può permettere come terreno di scontro, avendo già Taiwan, il Pacifico, Xi che diventa Xi Jinping, che è diventato imperatore a vita, cioè, non si può permettere anche quello ambientale con l'Occidente. Anche questa è una cosa positiva, anche se il documento è deludente, è un pezzo di carta che non dice niente, però significa che la prospettiva di dover avere un quadro globale, faticosissimamente deludendo i più radicali convinti, lo capisco anche loro, che solo chiedendo di più si può ottenere qualche cosa di realistico in questo fronte, però è un altro contributo di chiarezza, meglio saperlo che la Cina è così. Lo stesso segnale di realismo che Putin, che pure sta premendo alle frontiere con gli immigrati presi dalla sua Siria, su aerei di Stato, messi su aerei di Stato della Bielorussia e mandati al confine polacco, ha dovuto indurre Putin a dire alla Bielorussia: se tu davvero pensi di attuare lo sciopero del gas all'Europa, io ti avviso che quel gas viene da me e non puoi farlo, perché sennò lo sospendo innanzitutto a te. Ecco, piccoli segnali, ma se uno guarda la realtà, forse è meglio guardarla nella sua complessità e nella sua realtà, piuttosto che immaginarla come vorremmo nel first best. Questo è quello che dico. Nel frattempo, andiamo a parlare un po' di quello che si vede nella legge finanziaria sull'economia e sulle imprese italiane. Resta dove sei. Perché, cari compari, finalmente la legge finanziaria, sia pure con enormi incertezze, non sappiamo gli 8 miliardi se vanno al fisco, all'IRP, a cosa diavolo vanno, ogni partito dirà la sua, eccetera, eccetera.
Lì mi sembra un po' che abbia gettato l'osso in mezzo nel canile, insomma.
Bravo.
Adesso, non vorrei essere offensivo nei confronti dei parlamentari che fanno
è evidente che il quadro politico è quello di partiti che alcuni dei quali avevano candidato Draghi al Quirinale per dire levati di mezzo, e sono gli stessi che fanno scrivere ai giornali: però innanzitutto, se lui non ci va perché è debole, non può restare Presidente del Consiglio. E poi, se la maggioranza che esprimerà il Capo dello Stato è diversa da quella di governo, comunque Draghi si deve dimettere. Quindi il quadro è questo. I partiti chiedono mani libere, sì, soprattutto Lega e 5 Stelle, ma non solo loro, non solo loro, a dire la verità. Ci sono un mucchio di parlamentari incerti della rielezione al 2023 che vogliono mani libere l'ultimo anno. Quindi.
Non dimentichiamoci che c'è anche la riduzione, perlomeno ci dovrebbe essere.
No, c'è. C'è, senza aver messo in regola i regolamenti di Camera e Senato, quindi con tutti i problemi che il PD, quando non era coi 5 Stelle, diceva insuperabili, poi ha governato coi 5 Stelle e si è dimenticato di dirci come risolverli. Ma però queste sono tutte cose transeunti. Quello che conta è che Letta, il partito di Letta ci ha messo 50 anni a decidere se voleva entrare nel gruppo socialista europeo, però per i 5 Stelle il partito di Letta è diventato il garante immediato del passaggio al gruppo socialista europeo e al Parlamento europeo. Ma insomma, cose che capitano, ma in Italia non bisogna naturalmente scandalizzarsi di nulla. Detto questo, però, la legge finanziaria adesso è abbastanza chiara almeno nelle cifre di fondo. E se uno scopre perché le imprese sono nervose, perché sindacati e partiti dicono basta, protestate sempre, rompete i coglioni, però se uno va a fare il conto della legge di bilancio, scopre che ci sono, nella programmazione pluriennale di cui la legge di bilancio è il primo atto, più di 13 miliardi tra aggravi per le imprese e minori agevolazioni, perché il conto è presto fatto. Ve lo riassumo: nel decalage, nel calo progressivo degli incentivi agli investimenti delle imprese per tutto il fronte beni strumentali, fisici e formazione 4.0, ci sono 4,6 miliardi in meno, prima voce, in meno, meno. Se andiamo a vedere la nuova disciplina sul riallineamento degli asset di imprese dal punto di vista patrimoniale, la cui norma precedente assunta da un governo coi 5 Stelle non era stata fatta in presenza, bisogna riconoscerlo, di un minimo esercizio di stima degli effetti sul bilancio, che erano effettivamente enormi, nella corsa di dare un incentivo alle imprese, questo io lo dico per prima, però nel nuovo regime si fa l'errore opposto, cioè quello di non avere una prospettiva equilibrata, come uno si poteva aspettare dal governo Draghi, comunque di incentivo alla patrimonializzazione delle imprese. Una delle accuse alle imprese di essere poco patrimonializzate, giustissimo, ma qui invece con la nuova disciplina ci sono 4,2 miliardi per le imprese da tirare fuori in più rispetto alla programmazione pluriennale che le imprese si erano già date rispetto a come era la norma prima. E quindi 4,6 miliardi di incentivi in meno fiscali, industria 4.0, 4,2 miliardi di tasse da pagare in più per il riallineamento patrimoniale rispetto alla precedente disciplina. E in più si aggiungono 4,7 miliardi di redditi da impresa da asset immateriali, brevetti, design industriale, modelli organizzativi digitali depositati e così via, 4,7 miliardi di reddito ricavato, non di spese, di reddito ricavato da questi asset fondamentali per la transizione digitale, e che erano fin qui detassati al 50%, che spariscono. Se fate la somma...
Quello è un crimine, Oscar, ricordiamolo, quello è veramente un crimine contro il futuro di questo paese. Cioè,
lo so, è un crimine però...
Una roba di una gravità scandalosa. Poi magari in una delle prossime occasioni ci siamo impegnati a parlare del DESI e dell'ultima edizione appena uscita, che ovviamente pone l'accento sulla carenza di competenze digitali, di produzione di capitale intellettuale e di intangibili. E cosa fa il governo? Che cosa fa il governo? Il governo Draghi, capite? Non il governo del giallo-verde o giallo-rosso. Il governo Draghi azzoppa il processo di accumulo dell'unica cosa che è fondamentale per la competizione per le imprese del futuro, e cioè ricerca, sviluppo,
formazione, brevetti,
è scandaloso, Oscar, lo devono capire i nostri ascoltatori.
No, non lo capiranno, perché ho visto che alcuni, il professor Roventini e così via, inneggiano dicendo basta con questi soldi.
Non ho capito chi Roventini, chi, scusami? Roventini cosa
no,
fa?
Io non dico mai chi.
Quello di Pretoria, sì, ho capito.
No, io non dico mai chi, io dico che però i giornali, come avete visto sul patent box, lo relegano a una riga sulle proteste, cioè nessuno pensa che sia una cosa grave, anzi alla fine battono tutti le manine, perché preferiamo dare più miliardi all'ecobonus, che tornerà a essere ampliato ulteriormente quello edilizio in Parlamento, più miliardi al reddito di cittadinanza senza cambiarlo. Non mi parlate del giro di vite sui criteri di attribuzione. Il vero giro di vite era cambiare i criteri di attribuzione per intercettare i poveri del nord, cioè farlo con poteri d'acquisto a livello regionale. Quello non c'è, quindi poveri del nord continuerete a essere poveri senza sostegno del reddito di cittadinanza. Ecco, e non mi parlate di modifica del reddito di cittadinanza, perché il dire dovranno rifiutare i lavori che prima invece non potevano rifiutare, dimentica.
Ma se non gliene propongono,
dimentica che facendo la politica attiva e tutto sui centri pubblici per l'impiego, le proposte non gli arriveranno. Orlando ha detto: no, sbagliano le imprese a dire che ci vuole, che diamo tutti i soldi ai centri pubblici dell'impiego. Ministro Orlando, fin qui hai trattato i miliardi al PNRR solo con le regioni per i centri pubblici dell'impiego e per la formazione delle regioni. Quindi su questo è un dato di fatto, non sono opinioni, è un dato di fatto. Però detto tutto questo, prendiamone atto, cosa devo dirvi? Perché il paese va dietro tutt'altre questioni, cioè questa faccenda qua mi pare che non importi a nessuno dei grandi giornaloni, le polemiche sono di tutt'altro. E per darvi un esempio delle polemiche, e poi lascio la voce a chi è molto più ragionevole e competente di me, faccio un esempio che mi ha lasciato abbastanza, non senza parole, perché è in linea con il fatto di come nel nostro paese seguiamo queste faccende. E come le seguiamo? Le seguiamo con una testa distorta rispetto a quello che dicono i dati, almeno a me questo sembra, perché in questo momento sto ricercando i dati precisi, così ve lo dico fuori dai denti.
Vorrei far notare ai nostri ascoltatori il livello di digitalizzazione del nostro Don Quixote, ecco, no, per capire che sentiamo lo sfogliare delle antiche pagine a stampa, no? Cioè io vengo qui a discutere sulle competenze digitali del DESI e c'ho il Don Quixote che, come dire, sfodera scudo e spada, modello medievale. Prego.
Noi siamo medievali, siamo medievali dentro.
Io sono un cavallo robotico.
Quando avete finito di
prenderti
dire...
per i fondelli, giustamente.
Esatto, per i fondelli. E io poi vi giro, abbasserò a voi privatamente copia dello stato attuale del mio conto corrente per farvi capire che il più degli abbonamenti digitali non ho potuto rinnovarli. Davvero è così, lo so che molti si metteranno a ridere, io non mi metto a piangere, però è così. Mentre invece c'ho un giornalaio...
colluso
da molti anni, lo so, io lo dichiaro,
che ti fa credito, insomma.
Vabbè, l'hai mantenuto per tagli, gli hai pagato la pensione. Ricordo Oscar circolare questa mazzetta di giornali pesante un quintale, e io con il mio iPad ormai da 12 anni.
Che ridere. Va bene, allora, titolo di questo articolo: la ripresa post-Covid riaccende l'emergenza, gli infortuni sul lavoro sono 30.000 in più. Uno legge questo titolo e dice: è strage. In realtà, se poi andate a vedere le cifre dell'INAIL, stiamo parlando dei numeri 2021 sui numeri del 2020 del lockdown generale, quindi già questo dovrebbe, per così dire, segnare un qualche criterio, perché il vero raffronto bisognerebbe farlo sul 2019, ma lasciamo perdere, non è questa la mia obiezione. Dopodiché, se uno va a vedere, qui stiamo parlando, i 30.000 in più sono le denunce di infortunio. E dice l'articolo, attenzione naturalmente, si tratta di dati parziali, certamente sottostimati, perché il confronto tra due...
Poi, sottostimati perché, Oscar? Mi piacerebbe capire sottostimati perché.
Perché lo spiega. Dice, il confronto tra 2020 e 2021 richiede molta cautela, in quanto i dati delle denunce mortali, più di quelli delle denunce nel complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia, con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di tardive denunce mortali da contagio. Perché uno va a vedere e dice, ma perché c'è questo caveat? Perché se uno va a vedere le denunce mortali nell'industria e servizi, cioè stiamo parlando della stragrande maggioranza del valore aggiunto del PIL italiano, ecco, le denunce di incidenti mortali nell'industria e servizi, sto prendendo tempo apposta per farvi riflettere, scendono, scendono del meno 5,5% nel 2021 rispetto al 2020, cioè passiamo da 812 a 767 denunce mortali. È una strage comunque, lo dico per primo, cioè non è questo il problema, numeri nefandi, terrificanti, per questo io vorrei commissioni paritetiche, sindacato impresa, che diventino vigilanti e garanti del fatto che qualunque lavoratore possa subito dal basso, pienamente tutelato, proporre l'attenzione su dispositivi di sicurezza mal mantenuti o addirittura che vengono sconnessi per rendere la produzione più rapida, veloce ma più rischiosa, però di tutto questo non si parla in Italia, però comunque resta il fatto che le denunce di infortuni mortali nell'industria e nei servizi sono diminuite. E allora come si spiega i 30.000 in più del titolo? Del titolo? Perché nella realtà qual è la componente che si è accresciuta tantissimo delle denunce di infortunio 2021 rispetto al 2020? Su quelle in itinere, cioè durante, nel viaggio per andare a lavorare.
Allora, perché la gente non prende più l'autobus.
Allora, ma certo, ma prima stava a casa nel 2020, però c'è questo piccolo particolare che, allora, oh, per carità, noi nella tassonomia degli incidenti del lavoro ci abbiamo quelli in itinere nel nostro paese, va bene, incidenti stradali, ferroviari, quello che volete voi, però scusate, un titolo che dice 30.000 infortuni, 30.000 infortuni sul lavoro in più, e poi si scopre che quelli mortali dell'industria dei servizi sono diminuiti, e l'unica componente è quella in itinere, che aumenta molto significativamente, beh, forse il titolo era un pochino eccessivo, o no? Ecco, io penso di sì, ma questo però, io non mi strappo i capelli, né faccio lezione ai colleghi del giornale su cui è comparso, il giornale è La Stampa, di Massimo Giannini. Il problema è che questo dà l'idea di come seguiamo queste faccende nell'informazione. Titolone sparato, messaggio che arriva al lettore, al dibattito pubblico, eccetera, eccetera, i dati poi li vai a vedere e dicono cose, mi limito a dire per ironia, leggermente difformi, ecco, leggermente si fa per dire. I casi mortali sono diminuiti nell'industria e nei servizi. Ah, beh, allora, però io può essere che tra conto della finanziaria e resoconto dell'atmosfera generale con cui guardiamo le imprese del nostro paese, commetta degli errori molto rilevanti. Che dice, caro Alberto?
Che concordo, e ci aggiungo un elemento confermativo di quello che stai dicendo. Il disegno complessivo dell'intervento di politica economica in questo paese è quello di un intervento che riporta indietro l'orologio dell'economia italiana di 50 anni. In particolare
alla non esageri.
Non sto esagerando, assolutamente, forse 60. Non sto esagerando, ti spiego perché, Oscar. Oltre a questo mix di incentivi e disincentivi, dove i disincentivi sono appoggiati alle scelte più razionali, più scalabili, mentre gli incentivi sono... vanno nella direzione di massimizzare l'impatto immediato. Alla fine, comunque, fammi dire, è droga dell'immediato, serve per riaccendere il fuocherello del PIL, quello che stai dicendo. Andiamo a vedere però l'altra parte più strutturale, quella degli investimenti del PNRR. e mi riferisco all'elaborazione che hanno fatto gli amici di Manager Italia sulla allocazione diretta degli investimenti del piano di resilienza rispetto ai vari settori. Che cosa emerge? Che le costruzioni, quindi fatemi dire, un settore importante, ma un settore che non scala internazionalmente, che ha un effetto di droga immediata e che, pur avendo grossi problemi di trasformazione energetica ed essendo stato trascurato in questi anni, ammettiamolo,
ma c'è quindi 15 anni di crisi,
no,
sempre
no, niente da dire, Oscar, niente da dire, ma est modus, le costruzioni, cioè Badile, Cazzuola e Calce più un po' di ferrovia, si beccano il 42,4% degli investimenti generali, le attività scientifiche e tecniche il 7%, quindi meno di un sesto tecnicamente, ed è ovvio che queste ultime consentono al paese, a tutta l'economia, di scalare, di esportare e di riconquistare quote di competitività. Le costruzioni sono certamente importanti, ma non nella ragione di 6 volte tanto. In generale cosa salta fuori? Che il quadro di politica economica e fiscale vuole un paese che è ripiegato su se stesso, che guarda al suo interno, che guarda ai consumi e al consenso interno, invece di saldarlo, come invece era l'intenzione originale, saldarlo alle grandi catene del valore globale. Ecco, qui stiamo staccandoci dalle catene del valore globale, stiamo ritornando a usare la più grande massa di denaro mai vista dal dopoguerra a oggi per un'italietta ottocentesca fatta di Badili, Cazzuole, lavori pubblici, attività sul territorio, invece che una società, un'economia italiana che guardano al mondo e che si posizionano sui grandi snodi degli scambi internazionali. A parte la figura personale di Mario Draghi, che fa lustro al paese, tutto il resto dietro di lui è un arretramento spaventoso rispetto alle attese e alle necessità del paese.
Se uno guarda a breve come i partiti alle prossime elezioni e ne consegue quello che dici, capisci? Per quello sono tutti a gara per riestendere ulteriormente il bonus edilizio e così via, perché il problema sì, è sono gli interessi a breve. Renato, che dice? A te tocca pagare.
No, sai, allora la gente si dimentica, in questi giorni c'è di nuovo un sacco di polemiche, leggevo anche stamattina sul discorso delle multinazionali che delocalizzano, che se ne vanno, eccetera. Questa è una conseguenza, Cioè la gente si dimentica che le multinazionali vanno nei posti dove non è solo una questione di costi, dove riesco a fare maggiore efficienza. Allora, io riesco a fare maggiore efficienza in due modi. Uno, con un costo del lavoro bassissimo, e la Cina è diventata la fabbrica del mondo, oppure avendo dei contenuti tecnologici di altissimo livello che mi permettono di essere efficiente. Nel momento in cui io taglio la formazione, taglio il patent box, taglio la ricerca e sviluppo, taglio l'industria 4.0, io taglio tutte quelle cose che mi permettono di essere efficiente dal punto di vista tecnologico, e quindi cosa posso fare a quel punto? Competere con i costi, e se devo competere con i costi, la Romania costa meno. Se io sono una multinazionale, mi tagli il patent box, mi tagli l'industria 4.0, mi tagli la formazione, non punti su delle persone più formate e un alto livello tecnologico, me ne vado in Romania perché mi costa meno. Ogni azione ha conseguenze, delle conseguenze. Questo purtroppo in Italia è una cosa che ci dimentichiamo sempre. Le multinazionali cattive, è vero che sono cattive nel senso che cercano di ottimizzare le loro risorse, ma ci dimentichiamo sempre che quello è il motivo per cui nascono le aziende, ottimizzare le risorse. Le aziende non sono lo Stato che va avanti a creare debito, che pagheranno i nostri figli, che pagherà qualcuno, che si può permettere di fare tutti gli anni buchi pazzeschi, perché un'azienda dopo 3 anni, se facesse come lo Stato, sarebbe fallita illo tempore. Da quanti decenni sarebbe fallita un'azienda che ha i conti che ha lo Stato in questo momento? Allora, come diceva Carlo Alberto, noi dobbiamo decidere cosa vogliamo per questo paese per il futuro. Vogliamo essere un paese agganciato a quello che è il mercato internazionale, la supply chain, dobbiamo operare in un certo modo. Vogliamo ritornare, perché lo siamo stati, ad essere la fabbrica low cost con basse competenze dell'Europa? Non lo so, a me non sembra una prospettiva così interessante per mio nipote il ritornare a essere quelli con gli stipendi più bassi, ma se va avanti così, quella sarà la conseguenza.
E lasciami dire, se uno guarda i dati, a proposito di multinazionali, le multinazionali presenti in Italia nel pre-Covid, quindi i dati 2019, erano numericamente rispetto al totale delle imprese attive nel nostro paese solo lo 0,3%, ma quello 0,3% rappresenta più dell'8% del totale degli occupati, almeno quelli ufficiali italiani, con lo 0,3 numerico, l'8% del totale degli occupati, rappresenta il 16% del totale del valore aggiunto industriale e manifatturiero italiano, con lo 0,3%, e rappresenta più del 25% del totale delle spese in ricerca e sviluppo del nostro paese. Ecco, questo per capirci. E se uno dice, beh, allora ci sono, cosa vuoi, caro Giannino? No, se uno va a vedere la tendenza ad attrarle, cioè gli investimenti diretti esteri sul PIL, anni 2012-2016, in Italia noi abbiamo assistito a una ripresa delle presenze multinazionali negli anni da 2015 in avanti, fino al 2017, dopo anni in cui riscendevano. Ecco, però siamo arrivati al fatto che rappresentassero lo stock totale degli investimenti diretti esteri sul PIL del nostro paese più o meno il 21%. La Spagna negli stessi anni era arrivata al 46%. Ecco, questo per darvi l'idea di che cosa numericamente stiamo parlando. Però che l'atmosfera politica sia su breve, mani libere, Draghi via, eccetera eccetera, temo che lo vedremo di qui alla lezione al Quirinale come il vero palinsesto dell'informazione italiana e dei giornali italiani. Per noi è deprimente, ma noi siamo minoritari, cari i miei re Ronzinante e Sancho Panza, e quindi non possiamo che prenderne atto. Minoritari, ma forse i dati un pochino ve li citiamo per farvi riflettere. Tutto qui. Allora, viva l'ottimismo, nelle prossime puntate parleremo del DESI e di che cosa vuol dire per l'Italia, il fatto che siamo saliti è vero di qualche posizione, ma lì vedrete con l'ospite che avremo e con Carlo Alberto ci interrogheremo a lungo su come stiamo facendola questa transizione digitale e tecnologica, e quindi non mi resta, insieme ai miei due illuminati compari, che darvi appuntamento al 20° episodio.